Buongiorno, buongiorno a tutti e buona Santa Pasqua. Siamo nell'ottava e ci rallegriamo perché il Signore è veramente risorto. E però dobbiamo trattare un argomento piuttosto poco, diciamo così, in sintonia con la gioia della resurrezione. Perché io sono Francesca Romana Poleggi di Provvita e Famiglia, per chi non mi conoscesse. E vi voglio parlare, spiegare bene quali sono le, diciamo, le cose da sapere a proposito del famoso utero in affitto o maternità surrogata o gestazione per altri, di cui di questi tempi si sente parlare. Ci sono state manifestazioni a Milano, c'è stato un po' di movimento anche nei media. Perché ve ne voglio parlare? Perché magari non tutti sanno, ma sicuramente gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio non possono neanche minimamente pensare che sia giusto, ragionevole, moralmente accettabile che una donna ceda il suo utero affitti, è il caso di dire, il suo utero a una coppia più o meno non solo di gay, anche di persone eterosessuali che non possono o non vogliono avere figli e poi dopo la gravidanza gli ceda il bambino. Questo in sé è una cosa assolutamente impensabile per chiunque abbia un minimo di morale, poi per un cattolico ancora di più. Però se voi vedete quello che succede, la cosa sta con un lavorio incessante del demonio che guida i media, stanno cercando di farci il lavaggio del cervello. E la mia, diciamo così, indignazione, ve la posso spiegare per una volta che la nostra Maria Rachele Ruio andò nel programma Controcorrente, quello con Veronica Gentili, a parlare di questa cosa. Pensate, sì, qualcuno l'ha visto, era lei che era contraria all'utero in affitto, che cercava di dare le ragioni del no, contro due coppie di omosessuali che tutte e due avevano avuto bambini con l'utero in affitto, la conduttrice che era a favore dell'utero in affitto apertamente e un sindaco di quelli, adesso non ricordo di quale città, che aveva registrato bambini figli di utero in affitto. Quindi erano 6 contro 1. Quindi immaginate la povera Maria Rachele che comunque si è comportata benissimo come sempre, ha detto quello che doveva dire, ma nel complesso della trasmissione è stata completamente annichilita perché quegli altri hanno parlato 6 volte e lei una volta sola. Allora, noi dobbiamo avere gli strumenti per combattere questa cosa, gli strumenti per poter parlare e per dire che cosa non va. E come prima cosa mi dovete consentire delle premesse. Allora, rapidamente, ciò che è amorale, ciò che è male, fa male non solo all'anima ma anche al corpo. E questo è un argomento abbastanza, diciamo così, che potrebbe essere abbastanza vincente nei confronti dei cosiddetti laici, perché dice tu sei cattolico? No, io, anche se sono cattolico, ti dico che queste cose fanno male fisicamente a tutte le persone coinvolte. Poi, secondo argomento, la mancanza di figli può essere molto dolorosa, sicuramente, ed è possiamo anche chiamarla una disgrazia non poter avere figli, ma infliggere dolore a così tante altre persone è profondamente immorale e indifendibile. Allo stesso bambino che uno alla fine riesce a ottenere, si infligge un dolore grande. Quindi con quale amore? Poi, il fatto che certe persone possano essere oggetto di contratto, che i figli possano essere oggetti di diritti, vuol dire che a loro non è riconosciuta la dignità delle altre persone. Quindi, se un corpo è un po' anche per quanto riguarda le donne, è un po' il discorso della prostituzione, se il mio corpo può essere venduto, io non sono più un soggetto, una persona, sono un oggetto. Quindi vuol dire che ho meno dignità degli altri e soprattutto quei bambini che sono letteralmente comprati o regalati, poi vedremo, sono proprio cose. Poi, ecco, i bambini non si comprano e non si regalano, perché adesso va di moda, soprattutto in Italia, i radicali stanno facendo da tempo una campagna, hanno fatto anche delle proposte di legge per dire no, sì, per carità, noi non sfruttiamo nessuno perché faremo l'utero in affitto gratuito, cioè l'utero incomodato, cioè quella che loro chiamano maternità solidale, con un termine viscido, che lo capite da soli, ma diciamo subito che l'utero in affitto gratuito non è mai gratuito davvero. Questo è dimostrato nei paesi come l'Inghilterra, dove questo esiste, perché c'è sempre un congruo rimborso spese per la donna che partorisce, e il rimborso spese è tanto congruo che alla fine diventa un pagamento. Comunque, anche se fosse davvero, davvero gratuito, assolutamente i bambini non sono cose e non si regalano. Le donne non sono incubatrici, gli esseri umani non sono cose. Diciamo anche, per chi non lo sapesse, che in Italia l'utero in affitto è vietato dalla legge 40, che vieta non solo la pratica dell'utero in affitto, ma vieta anche la pubblicizzazione della cosa. Purtroppo questa norma, che è una norma penale, è una norma molto vacillante, perché, si direbbero i giuristi, è poco effettiva, perché la pubblicità dell'utero in affitto si fa tranquillamente via internet. Non solo vengono a fare delle vere e proprie fiere, vengono proprio a fare degli incontri negli alberghi, nelle cose, loro adesso negli ultimi tempi, si mascherano molto di più sul discorso della fertilità, che loro sono cliniche per la fertilità, che quindi aiutano le persone che non hanno figli ad avere figli. Quindi presentano davanti la fecondazione artificiale, che ahimè è un'altra cosa di cui prima o poi parleremo, e comunque che in Italia è consentita. E però dietro loro fanno una vera e propria fiera dei bambini. E noi anni fa abbiamo avuto due ragazzi di Milano che sono stati così bravi da partecipare a una di queste fiere con un registratore. Quindi abbiamo fatto una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano con le prove, perché questi ragazzi hanno portato il registratore. Poi ovviamente si vedeva anche da altre cose cosa facevano questi, e la nostra denuncia è stata archiviata. Quindi noi abbiamo una classe di magistrati che non aiuta il bene. E dietro tutto c'è da dire una cosa: perché è una cosa che va così avanti? Perché i media sono tutti a favore? Perché il mercato è molto florido e in continua espansione. Nonostante siano pochissimi i paesi che permettono la pratica, e sono sempre meno, il dietro c'è un giro di denaro allucinante. Si valuta 8 miliardi di dollari nel mondo ogni anno, e forse diventeranno 25 entro non so quanto tempo. Quindi dietro c'è un giro di quattrini immenso, quattrini che vanno al 90% nelle tasche delle cliniche, appunto, intermediarie di questo bel mercimonio. Alle madri cosiddette surrogate, cioè le donne che affittano l'utero, nei paesi più poveri entrano in tasca quattro spiccioli, nei paesi più ricchi, dove sono un po' più garantite, entrano delle somme discrete, ma comunque il grosso della fetta, su 100.000 dollari che costa un bambino, alla madre possono entrare per esempio 10.000, 15.000, che certo per una persona bisognosa sono anche tanti. E però c'è anche un'altra cosa da dire a favore. Ci sono le femministe, anche quelle laiche, che in buona parte, non tutte, per fortuna sono dalla parte delle donne, e quindi vedono in questo sfruttamento una cosa assolutamente inaccettabile. E allora nel 2018 è nata la Coalizione Internazionale per l'Abolizione della Maternità Surrogata, alla quale hanno aderito circa 300 ONG di 20 paesi diversi. E ci sono varie associazioni, per esempio un'altra che è molto attiva negli Stati Uniti è Stop Surrogacy Now, che ha un sito web molto ben fornito dove ci sono un sacco di testimonianze, eccetera. Quindi abbiamo detto 6 milioni e mezzo di dollari l'anno. I paesi in cui è questa barbara pratica sono ammessi, c'è una foto che mi sono persa, perché avevamo detto la foto zero, sorella? Sì, la foto zero. La foto zero fa vedere una cartina. Ecco, eccola qua. E ovviamente la cartina è fatta da nemici, perché mettono in rosso i paesi dove l'utero in affitto è vietato e sembra che siano così pochi. In realtà ci sono tutti quelli bianchi dove non è permesso, quindi i rossi dovrebbero essere di più. Poi ci sono i verdi, che sono quelli che ammettono la maternità, quella della maternità solidale, cioè quella in teoria gratuita, e poi ci sono gli azzurri che invece permettono la maternità surrogata a pagamento. Anche se pure qui l'India e la Thailandia, dove loro qui la colorano azzurro, invece India e Thailandia, visto la strage, perché poi ne parleremo, e l'orrendo mercimonio che si era creato di donne sfruttate per veramente un tozzo di pane, addirittura erano chiuse in ospedali, diciamo così, che erano dei veri e propri lager, erano chiuse là dentro a portare avanti queste gravidanze per stare sotto controllo, non potevano uscire, non potevano vedere la famiglia, perché lì la donna non conta più niente, conta il contenuto che c'ha nella pancia, no? Infatti, una delle prime vittime dell'utero in affitto è stata una certa Premila Vaghela, che era una donna indiana a cui venne un attacco di cuore. E quando l'hanno portata al pronto soccorso, si sono ben guardati da curargli l'attacco di cuore. Come prima cosa hanno pensato a far nascere il bambino e a salvare il bambino, e poi quella l'hanno fatta morire. Perché? Perché il bambino ha un valore economico notevole, è un business. E anche nei paesi dove l'utero in affitto è ammesso a pagamento, come per esempio gli Stati Uniti d'America, e vedremo che anche lì il business serve solo a garantire i diritti di chi compra. Perché quando noi andiamo in un negozio sappiamo che vale la regola, il cliente ha sempre ragione. Perché? Perché il cliente porta i soldi. E così, stessa cosa, regola del business anche qua. C'è stata una femminista laica, una famosa giornalista che si chiama Monica Ricci Sargentini, che lei andò in America a vedere come funzionava sta cosa, e lei scrisse degli articoli di fuoco testimoniando proprio il fatto che lei, in quanto cliente, veniva trattata con tutti i riguardi, ma era proprio l'esempio, ha visto, ha toccato con mano il fatto che tutte le altre persone coinvolte in questa situazione sono persone che non contano assolutamente niente. Quindi andiamo, allora il mio discorso dovrebbe essere diviso in quattro parti. Vediamo se riusciamo ad affrontarlo tutto oggi, perché se no la regia spero mi dia la possibilità di continuare il prossimo mese. Dovremmo parlare del bambino, della madre, la madre per me è quella che partorisce, dei venditori di gameti, che vengono chiamati dappertutto donatori, donatori di ovulo e di sperma, e invece sono venditori, e dei compratori. cioè di quelli che vengono chiamati genitori di intenzione, genitori non so come. A me usare per queste persone la parola genitore mi fa impressione, quindi io li chiamo compratori di bambini e sono politicamente scorretta, ma lo so, e ogni tanto mi tirano le pietre, ma non mi importa niente. Quelli non sono genitori, neanche genitori di intenzione. Dice, ma allora gli adottanti? È tutta un'altra cosa, perché gli adottanti, chi adotta un bambino, dà il suo amore e dà una famiglia a un bambino bisognoso, perché è un bambino che si trova in situazioni tristi per via di un trauma, perché è orfano, perché è abbandonato, eccetera. Quindi abbiamo un bambino sfortunato e delle persone di cuore che vengono accuratamente selezionate, anzi dovrebbero essere accuratamente selezionate, e credo lo siano, affinché siano idonee non a prendere il bambino, ad avere un figlio, ma a dare al figlio il loro amore. Guardate che è una prospettiva completamente diversa, perché l'idea di avere un figlio è un'idea di possesso che non è che non va bene, non è, diciamo così, non va bene con il discorso dell'amore vero. L'amore vero è dare, è oblativo, eh? Quindi, quando si adotta, ripeto, la selezione che si fa delle coppie dovrebbe essere tale, credo sia tale, per cui si cercano non quelli che vogliono avere un bambino, ma cer si cercano quelli che vogliono dare a un bambino sfortunato una famiglia e l'affetto di una mamma e un papà. Quindi massimo rispetto, chapeau per i genitori adottivi, perché sono veramente delle persone splendide. Quindi, ripeto, questo è un altro punto importante: l'utero in affitto con l'adozione non c'entra niente. Questi qui che ricorrono all'utero in affitto non sono genitori, sono compratori. Allora, diciamo, cominciamo, quindi abbiamo detto, cominciamo a parlare del bambino e poi parleremo della madre e poi dei compratori e dei venditori. Allora, il bambino, pochi sanno che i bambini nella pancia della mamma, anzi, molti sanno che i bambini nella pancia della mamma conducono una vita molto attiva e molto intensa, anche da un punto di vista cerebrale. Io vi ho già raccontato in una passata trasmissione che tra i bambini e la mamma, fin dai primissimi giorni, quando quel bambino è ancora un grumo di cellule, comincia il cross talk, un dialogo tra il corpo della mamma, che manco sa di essere incinta, e appunto il piccolo embrione, che si scambiano delle informazioni, eccetera. Allora, questo bambino, anzitutto, primo punto, è un bambino fecondato, creato in provetta. E qui dovremmo aprire un capitolo che oggi non possiamo aprire sulla fecondazione artificiale, che è un male grande, di cui però mi riprometto di parlare in futuro, magari anche con un esperto che vi presenterò. La fecondazione artificiale che cosa fa? Essendo artificiale, unire l'ovulo e lo spermatozoo in una capsula di Petri, cioè una provetta, e non è la natura che sceglie lo spermatozoo che incontra l'ovulo, ma è il medico che lo vede a occhio, quello più veloce. Quindi voi capite già da questo che se la selezione dello spermatozoo viene fatta dalla natura nel grembo della donna, avrà un senso. Se la selezione viene fatta da un uomo, un essere umano, avrà un altro senso. Non è detto affatto che scelga il migliore poi, di fatto. Primo. Secondo, tutto questo nella natura avviene appunto in un ambiente caldo, protetto, diciamo così, un ambiente umido con determinati, non so, con determinate caratteristiche. Viceversa, in questa capsula di Petri, che comunque è un ambiente freddo, perché non è un corpo umano, Questi cercano di ricreare vagamente il brodo di cultura dove far unire questi due gameti, ma sinceramente ancora non, neanche si sa cosa usano per brodo di cultura di queste cose e per quel povero bambino che poi lì dentro ci deve crescere per qualche giorno, perché deve diventare un embrione di una certa età per poterlo poi impiantare nell'utero della madre. Ora voi capite che una volta che questi embrioni vengono impiantati nell'utero della madre, quando la madre vera, quindi quando parliamo di una fecondazione artificiale fatta da una donna che usa, diciamo, l'ovulo suo, già è molto difficile che i bambini, poveracci, attecchiscono. La percentuale di aborti e di bambini che non riescono a nascere è di 1 a 10, cioè per un bambino che nasce, due che nascono, ce ne sono 8, 9 che muoiono. Poi ci sono tutti quelli che vengono congelati nell'azoto liquido e stanno lì per non so quanto tempo, perché ovviamente gli embrioni sono preziosi perché valgono soldi. Quindi, comunque, tutto questo già vi fa capire che i bambini che nascono con la fecondazione artificiale hanno il rischio di nascere con birth defects, cioè difetti alla nascita, tumori e malattie rare, molto più alto che nelle gravidanze naturali. Con l'utero in affitto ci sono delle aggravanti. Allora, anzitutto la stessa che c'è nella fecondazione eterologa, cioè quando la donna che riceve l'embrione non è la titolare né dell'ovulo, si prende l'ovulo di un'altra donna, appunto venditrice di ovuli. Quindi l'embrione non ha nessun elemento genetico compatibile con la madre che riceve nel grembo il bambino. Quindi questa deve essere bombardata con degli ormoni per poter evitare appunto questi che sarebbero tutti aborti spontanei. E questi rischi appunto si moltiplicano ulteriormente da un punto di vista fisico. Il bambino concepito in questo modo, al bambino mancano quei 7-8 giorni di crosstalk di cui vi ho detto all'inizio, perché lui i primi 7-8 giorni di vita se li ha fatti nella capsula di Petri, non se li ha fatti nel grembo, nelle tube della mamma, dialogando con la mamma. Quindi quello dalla capsula di Petri viene impiantato direttamente nell'utero. Ma cosa succede a questo bambino che cresce dentro questo utero di una estranea? Succede che ha un trauma, e questo è provato dagli psicologi prenatali, subisce un trauma grave, psicologico, psicofisico direi, perché la donna che riceve un figlio che sa che non è suo, in modo conscio o inconscio, fa del tutto per non affezionarsi. Anzi, le cliniche più moderne offrono alle madri surrogate uno psicologo che va lì tutti i giorni o non so quando a dire questo non è figlio tuo, questo non è figlio tuo, è solo business, così lei non soffre poi quando gli portano via il bambino, dicono. Ma questo fatto di non doversi affezionare al bambino che c'è in pancia, e guardate, cioè chi è madre lo capisce benissimo che queste sono delle forzature della natura veramente allucinanti e diaboliche. Questo non doversi affezionare provoca uno stress alla mamma. Provoca uno stress e la mamma produce cortisolo. Questo cortisolo viene assorbito dal bambino nella pancia, il quale a sua volta riceve lo stress della mamma. Dopodiché, quando arriva la gravidanza finalmente a termine, raramente perché questi bambini nascono sempre prematuri e con taglio cesareo, comunque, quando la gravidanza arriva a termine, il bambino subisce l'enorme trauma della separazione dal corpo che l'ha cullato. Io ho avuto 3 figli. Quando il bambino nasce e te lo danno, te lo mettono qui sul petto, uno vede che questo piccoletto, come un vermetto, si strofina tutto a cercare proprio l'odore, il sapore, tira fuori la linguetta, Cioè, questi cercano. Il parto è un trauma. Quelli stavano tanto bene al calduccio là dentro, si ritrova al freddo in un mondo completamente nuovo. Questi cercano di ritrovare la mamma immediatamente e non sentire più quell'odore, quel sapore, quella voce che ha sentito per 9 mesi. Per il bambino è un dramma, un trauma grave. Trauma grave che, da un punto di vista psicologico, per esempio, una specialista che si chiama Yvonne Fernandez, sudamericana, che ha studiato questa cosa, ha detto che i bambini che nascono con utero in affitto, poi, quando crescono, a parte i difetti che possono avere dal punto di vista fisico, e quindi problemi cardiaci, problemi respiratori, e appunto malattie rare, tumori, eccetera, hanno anche problemi psicologici, quindi bambini disadattati, bambini iperattivi, bambini problematici. Del resto, tra il feto e la mamma c'è un attaccamento, uno scambio talmente forte che addirittura si modifica l'informazione genetica del bambino anche in assenza di un legame biologico diretto, cioè il bambino ha i geni dell'ovulo e dello spermatozoo con cui è stato assemblato nell'utero, ma questi geni sono influenzati e quindi un pochino modificati anche dal rapporto che c'è con la mamma che lo porta in grembo. Questo si chiama epigenetica. È una co sono cose un po' difficili che io vi spiego così come le ho capite, ma è una cosa che esiste, eh? Ci sta il problema dell'epigenetica, per cui il bambino sviluppa un attaccamento ancora di più con la mamma che l'ha portato in grembo, proprio perché c'è anche un problema di genetica. Allora, qual è la novità che si sono inventati da ultimo questi che sono favorevoli all'utero in affitto? Si sono inventati che bisogna in qualche modo garantire che cosa? Il superiore interesse del minore. Il migliore interesse del bambino, vi ricordate ai tempi in cui purtroppo uccisero Charlie Gard e Alfie Evans? Perché li hanno ammazzati? Nel migliore interesse del bambino. Questo discorso del migliore interesse del bambino è diventato la chiave per poter sdoganare questa roba. Perché loro dicono: ok, l'utero in affitto, per esempio, in Italia è vietato e va bene, ma se Nichi Vendola col suo compagno va in America a comprarsi il bambino, quando torna ha diritto di registrarlo all'anagrafe, non perché lui abbia fatto una cosa fatta bene, ma per il migliore interesse del bambino, che poverino, se no rimane apolide oppure con i documenti non completi, oppure figlio solo di uno, perché se c'ha un legame genetico con una persona può essere riconosciuto come figlio di uno ma non dell'altro. E allora, nel migliore interesse del bambino, questi vogliono che questi bambini vengano registrati all'atto di nascita quando sono in Italia come figli di chi se l'è comprati, il che vuol dire praticamente sdoganare poi la pratica dell'utero in affitto, aggirare la norma penale che in Italia abbiamo detto vieta. E Renate Klein, che è un'altra femminista di quelle storiche, anche lei laica, ma assolutamente ragionevole su tante cose, per esempio lei è contraria alla contraccezione, insomma lei veramente punta a voler tutelare in tutti i modi le donne, lei denuncia questa cosa perché ci sono dei movimenti a livello internazionale da parte della Hague Private International Law Conference, la conferenza dell'AIA sul diritto internazionale privato, che è un ente sovranazionale costituito nel 1983. Ve la faccio breve perché se no il tempo sfugge, già abbiamo superato le 9:30, la mezz'ora. Ci sono degli enti sovranazionali e internazionali che cercano di passare a livello sovranazionale protocolli sulla genitorialità oppure parentage order, che dovrebbero essere dei sistemi per rendere i genitori legali del bambino quelli che se lo sono comprato, appunto nel migliore interesse del bambino. Un'altra associazione a cui bisogna stare molto attenti è la IISS. I cosiddetti servizi sociali internazionali, oppure il CIP, Child Identity Protection. Queste sono tutte ONG che si occupano di bambini, rifugiati, migranti e nati da maternità surrogata, cioè sono messi sullo stesso piano, per esempio, dei bambini migranti perché hanno bisogno di essere tutelati nei loro diritti. Questa è una cosa veramente, veramente diabolica. Hanno creato i principi di Verona, principi per la tutela dei diritti del bambino nato attraverso la maternità surrogata, che sono un po' come principi di Yoga Karta per le persone transgender. Questi sono scritti da lobby competenti, potenti con potere internazionale, non sono mai stati ratificati dalle Nazioni Unite o da altri organismi internazionali, però questi documenti vengono considerati come se fossero norme internazionali. Allora, c'è un altro problema per i bambini. Il bambino c'ha potrebbe avere un padre biologico che ha dato il seme, una madre biologica che ha venduto l'ovulo. Anche lì padre e madre sono termini da ragionarci un po' sopra, ma insomma, almeno questi hanno un legame biologico col bambino e siamo a due. Poi la madre surrogata che l'ha partorito, tre. Poi i due che se lo sono comprato, cinque. E in qualche caso ci può essere, quando l'ovulo può essere dato, il nucleo da una donna e il citoplasma da un'altra, quindi potrebbe esserci addirittura una terza madre, sei. Allora, quando si dice figlio di una cooperativa, un tempo si diceva, era un'espressione che si usava per dire, insomma, che la mamma di quella persona non era tanto seria, no? Invece adesso essere figlio di una cooperativa è una cosa normale. E quanto, come gli si spiega al bambino quando cresce che lui è figlio di cinque o sei persone? E quale problema creerà a una persona questa frammentazione della sua personalità? Quale problema? Noi ci parliamo, si studia a scuola, no? Pirandello che scrive uno, nessuno e 100.000, e si parla della crisi dell'uomo moderno, della personalità frantumata. Quante possibilità c'ha in più un figlio dell'utero in affitto di trovarsi in crisi di identità per questa frantumazione della sua personalità? Oppure l'alternativa qual è? È che i compratori di bambini facciano finta di niente e gli nascondano tutto. Quindi il loro rapporto d'amore, virgolette, doppie virgolette, col loro figlio, virgolette pure su figlio, nasce e si basa su una menzogna. E quanto durano le menzogne? Poi al primo problema di malattia o altro, bisogna andare a ricercare i genitori genetici e vengono fuori le cose, perché sappiamo bene che il diavolo fa le pentole e non i coperchi. Possiamo mettere la foto 2. Abbiamo poi il problema dei genitori che possono essere addirittura, i compratori possono essere addirittura due persone dello stesso sesso. Se mettiamo due persone dello stesso sesso, tre persone dello stesso sesso, cinque persone dello stesso sesso, 200 persone dello stesso sesso, voi sapete benissimo che non facciamo una madre. Eh? Due uomini, tre uomini, cinque uomini non fanno una madre, così come quattro, cinque madri non fanno un padre, perché sono cose diverse. Ok? E abbiamo però dei figli senza madre, ne parleremo, no, ne possiamo parlare anche adesso, perché quando abbiamo figli senza madre, noi non, No, le testimonianze che ci fanno vedere in televisione sono sempre queste testimonianze sdolcinate di queste persone infelici perché non c'avevano il figlio e trovano una madre surrogata tanto buona che gli dà il figlio e loro rimangono amici della madre surrogata a vita e quindi il bambino è felice e sa che c'ha una signora che l'ha creato, non si dice mamma perché mamma è un concetto antropologico, attenzione, eh? Esiste più la madre, e comunque, anche se i genitori sono di sesso diverso, questo figlio ha questa madre che non si sa bene che ruolo abbia. Ma quando i bambini sono senza mamma, cercate le testimonianze per elaborare il lutto di essere senza mamma, è praticamente molto grave per loro. C'è la storia di una che ha verso i 5-6 anni. Figlia comprata da due omosessuali maschi che a scuola a un certo punto gli hanno fatto vedere La ricerca della Valle Incantata, un film di cartoni animati dove c'è la storia di un dinosauro che si perde con la mamma e devono arrivare in un certo posto per salvarsi e c'è questo momento molto triste della mamma che muore e questo dinosauro e dinosauro cucciolo che si chiama Piedino che cerca questa mamma, eccetera. E questa bambina a 5-6 anni ha detto per la prima volta: "Ma io la mamma?" Si è resa conto di non avere la mamma e per lei ha detto è stato un trauma allucinante. Allora, quando questi bambini poi vanno a dire "Ma la mia mamma dov'è?" cosa gli rispondono tutti? Ah, ma tu devi essere contenta, c'hai due papà, no? Non ti vogliamo bene noi? Siamo due papà, ti vogliamo tanto bene. Quindi, questa creatura che dovrebbe poter elaborare il lutto di questa mamma che manca, non gli viene negato anche il diritto di elaborare il lutto, perché lei deve essere contenta che ha due padri e questa mancanza della madre deve essere una cosa che per lei non fa male. Quindi queste persone crescono veramente scompensate e le testimonianze sono infinite se le cerchiamo. Ma purtroppo queste testimonianze non ce le fanno mai vedere. Ci fanno vedere sempre Elton John, Tiziano Ferro, Nichi Vendola, tutti felici e contenti con i loro bambini comprati. Allora, vediamo a che ore abbiamo fatto. Abbiamo ancora un pochino di tempo e possiamo parlare della mamma. La mamma surrogata. Dunque, la donna che dà in affitto il suo ventre, dicono: lo fa volentieri. Allora, già il fatto che si dice che è sfruttata economicamente, quindi la donna costretta, schiavizzata, eccetera, cercano di farlo passare al secondo piano con questa storia della maternità solidale e facendo vedere sempre le storie smielose delle madri solidali o comunque delle madri, per esempio, americane che lo fanno sempre per tanto amore. Sì, magari guadagnano anche qualche soldo, però loro lo fanno con tanto amore per dare figli a chi non ne può avere. Qui c'è un altro piccolo aneddoto che vi voglio raccontare. Anni fa, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, sono stata, no, era prima della pandemia, sono stata intervistata da Stella Pende che conduceva un programma su Rete 4, non so se lo fanno ancora, che si chiamava Professione Reporter, sull'utero in affitto. Beh, ho detto le mie cose, poi quando ho visto il programma ovviamente a me mi hanno fatto dire un pezzettino di tutto quello che avevo detto, tre parole, basta. E tutto il programma era invece incentrato sulle testimonianze di donne ucraine che dicevano quanto loro erano felici di fare questo lavoro, che per loro era una professione e lo facevano tanto volentieri per dare dei figli a persone che non ne potevano avere. E loro erano felici così, era un lavoro come un altro. E io gli ho scritto a Stella Pende dicendo: "Scusi, visto che lei ha dato questa testimonianza molto bella, perché non vede anche le testimonianze, per esempio, raccolte da dalla BBC, come si chiama? Un documentario della BBC fatto da, non mi ricordo più, ma mi sono scritta qua il nome e non me lo ricordo più e va bene. Pazienza. Comunque c'è stato questo, sempre ne ha parlato sempre la Renate Klein, che ha fatto questo documentario in Australia sulle madri surrogate, che invece ha tirato fuori delle cose allucinanti. In Ucraina cosa succede? Per esempio, i bambini che nascono con qualche difetto, voi pensate che i compratori si portano via a casa la merce fallata? Normalmente, se la merce è fallata, quindi se il bambino ha qualche difetto rispetto a quello che è chiesto dai compratori, che attenzione, loro si scelgono sui cataloghi addirittura il colore degli occhi, perché prendono l'ovulo da una donna che ha certe caratteristiche, quindi alta, bionda, bella, occhi azzurri, intelligente, laureata, eccetera, eccetera, no? Quindi se poi il bambino dovesse venire con qualche difetto, peggio ancora, con qualche handicap, il bambino resta lì, perché loro davvero il prodotto fallato non se lo portano a casa, non spendono tutti quei soldi per un bambino che non va bene. E allora, in Ucraina, prima della guerra, c'era un istituto di persone caritatevoli che si prendevano questi bambini abbandonati da tutti e che però ovviamente versavano in condizioni ovviamente economiche disastrose, avevano pochissimi aiuti, però ogni tanto c'era un crowdfunding e si raccoglievano soldi per questi bambini, c'era una certa Brizzi, prima ancora c'è stato in Thailandia Baby Gammy, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, un bambino Down. Per cui poi un po' di solidarietà internazionale gli è arrivata e comunque questi bambini fanno veramente una brutta fine. E le madri surrogate, comunque, le madri surrogate non possono assolutamente far finta che quel bambino non è loro, per quanto lo dicano, per quanto lo sbandierino, per quanto facciano testimonianze, bisognerebbe leggere le testimonianze invece anche dall'altra parte. Prima di tutto diciamo una cosa, questo fatto dal punto di vista fisico, le madri surrogate muoiono. Nessuno lo dice, non importa a nessuno, perché questi sono femminicidi ovviamente che non contano. Io vi faccio questi nomi: Michelle Reeves, Crystal White, Brooke Lee Brown, Premila Vaghela, ve l'ho già detta, Brooke Verity Cochran, Madhumati Thakur, Elisa Gomez, Lydia Cox e una giovane Jen Doe, morta nel 2021. Allora, le madri surrogate muoiono perché è vero che le gravidanze sono sempre un po' a rischio, non esiste gravidanza che non sia a rischio, ma i rischi che la gravidanza possa provocare problemi gravi e mortali alla madre, con quella storia degli embrioni impiantati in quel modo, si moltiplicano in modo esponenziale. Soprattutto perché, ripeto, prima della gravidanza alle donne viene anche somministrata una dose di ormoni massiccia per poter armonizzare il ciclo mestruale con il momento in cui verrà impiantato l'embrione. Per esempio, va bene, questo ve lo racconterò magari un'altra volta, la prossima dobbiamo fare un'altra puntata, se la regia lo vuole. Vi racconto solo un paio di storie. Kelly Martinez, una madre del Sud Dakota, aveva fatto ben tre maternità surrogate, ma nell'ultima ha rischiato di morire, una cosa che nessuno gli aveva mai detto che poteva essere possibile. Le cliniche non mettono in guardia le donne dai pericoli che corrono, la loro attenzione è rivolta solo verso chi paga. Oggi questa Kelly Martinez va in giro per il mondo per raccontare l'orrore dell'utero in affitto e dice queste parole. Non credete a quello che dicono le agenzie o i compratori di bambini. Non c'è nessuna protezione per noi madri surrogate. Io mi sono sentita usata e buttata via. È solo una questione di soldi. Mi hanno mentito e per questo oggi parlo. Voglio avvisare le altre, se solo potessi tornare indietro. La persona che l'ha intervistata è rimasta colpita dalla tristezza di questa donna perché alla fine i figli che lei aveva messo a mondo su commissione le mancavano da morire. Altro esempio, una donna anonima reclutata dalla Biotexcom, che è una delle più grandi agenzie dell'Ucraina. Lei è sua. Ah, in Ucraina, apro e chiudo una parentesi, questo orribile mercato ci ha avuto un attimo di stop all'inizio della guerra e vennero fuori il fatto che c'erano tutti questi bambini nati che nessuno poteva andare a ritirare perché c'era la guerra e quindi non si sapeva questi bambini come potevano andare avanti. Comunque, le cliniche si sono ben organizzate e si sono trasferite in città di confine lontano dal fronte, quindi hanno ricominciato tranquillamente il loro orrendo mercimonio. Allora, questa donna ucraina ha voluto rimanere anonima perché queste grosse organizzazioni, tipo la Biotexcom, gli fa firmare dei contratti così capestro che se lei parla poi la rovinano. Le persecuzioni legali da parte dell'azienda sarebbero insostenibili perché comunque parliamo di persone non molto abbienti. Allora, lei ha fatto una gravidanza con 3 embrioni, ma che cosa è successo? Che la coppia ha detto, dice no, mi dispiace, avevano attecchito tutte e tre, ma la coppia ha detto no, 3 sono troppi, me ne devi abortire uno. E questa è un'altra cosa che succede. E se io non volessi abortire, non posso non abortire perché chi comanda sono i compratori di bambini. Quella si è sottoposta alla cosiddetta riduzione embrionale, cioè se ne toglie uno, si uccide il bambino nel grembo che continua lì a stare insieme con i fratellini o il fratellino vivo e poi al momento del parto viene eliminato. Questa è una cosa che voi immaginate, una donna come la può vivere. Oltretutto, figuratevi se si scopre durante la gravidanza che uno dei gemellini è handicappato, ovviamente fa la stessa fine. Quindi lei ha dovuto accettare la riduzione parziale e l'aborto parziale. Poi si è fatto un taglio cesareo d'urgenza e i bambini sono morti tutti. Da quel momento l'hanno completamente abbandonata, si è dovuta curare da sola e ha dovuto provvedere alla disposizione dei poveri resti di quei bambini da sé. Quindi l'hanno completamente abbandonata, alla fine le hanno dato tipo 200 dollari e lei invece si è dovuta curare, insomma, ha dovuto rimetterci anche economicamente un sacco. Un'altra storia. Anche questa volta 3 bambini impiantati, 2 vittime della riduzione fetale, anche questa volta un cesareo d'urgenza. Ma la testimonianza, anche questa, è: le donne siamo solo incubatrici, non ci trattano come esseri umani, non mostrano alcuna comprensione. Ultima, e poi vi lascio. Un'altra donna che ha affittato il suo utero, che racconta anche questa, ovviamente anonima, che racconta la storia di Crystal Wylitt. Era una surrogata del mio gruppo al Center for Surrogate Parenting americana. È morta nel febbraio 2017 per complicazioni postparto avvenuto pretermine. Ci è stato detto che la colpa era stata dell'ospedale. Invece, alla fine, l'ho scoperto che la causa della morte è stato un coagulo di sangue. Io non posso parlare perché queste informazioni se le deve, insomma, la solita persecuzione legale. Temo che l'agenzia, una delle più grandi della California, mi farebbe una causa e mi rovinerebbe. Adesso sono una donna distrutta, sono stata sfruttata con l'inganno e la menzogna. Mi dispiace moltissimo di averlo fatto. Pensavo di poter aiutare gli altri guadagnando qualcosa per me. Ho imparato che quando sembra troppo bello per essere vero, molto probabilmente non è affatto bello. Ora ho aperto gli occhi sul fatto che si tratta solo di soldi, non si fa alcun bene ai bambini. Io sono stata sfruttata, mi hanno mentito, ho provato tanta sofferenza e tanta angoscia. Oggi ho deciso di parlare in modo da poter salvare altre donne dal trauma e dalle ferite che ho dovuto subire io. Non esiste alcuna protezione contro lo sfruttamento delle donne che danno l'utero, nessun rispetto della loro vulnerabilità. La mia vita e la vita della mia famiglia non saranno più le stesse, tutto è cambiato in peggio. Alle agenzie non importa nulla di me. Non ho ampliato la mia famiglia come speravo, come mi hanno fatto intendere. Mi hanno usato e gettata. Il mio cuore si è spezzato per sempre. La mia famiglia è cambiata per sempre, perché quei bambini ovviamente lei non li ha più potuti vedere. Allora, io credo che mi devo tacere e ce n'ho ancora tante cose da raccontarvi. La prossima volta, se la regia vorrà, io vi continuerò a raccontare qualche altra testimonianza di madri surrogate e poi parleremo meglio di quelle che lo fanno per solidarietà, assolutamente senza nessun desiderio di guadagnarci sopra. Vedremo che anche quella è una pratica abusante e vedremo una testimonianza che fa levare la pelle e poi parleremo appunto degli altri soggetti coinvolti, parleremo dei venditori di gameti e dei compratori di bambini. Per adesso vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che sia stato abbastanza utile per farci le ossa, per poter rispondere al mondo che promuove certe nefandezze. E vi auguro ancora buona Santa Pasqua con tutto il cuore, perché Gesù è risorto e ecco, anche se noi facciamo queste cose, anche se i piccoli devono sempre soffrire gli abusi da parte dei grandi, ecco, dopo il sabato santo viene sempre la domenica di resurrezione. E quindi, evviva, alleluia.